Delta, Fabrizio Romagnoli, Edizioni Tempo Sospeso. Edi, è così che mi chiamano. O almeno è così che mi trovate sulla metà delle rubriche telefoniche di chi mi conosce. Sull'altra metà, curiosamente, allo stesso numero corrisponde invece il nome Dean. Sul vecchio Nokia di qualche zia anche Din. Il nome vero non l'ha mai usato nessuno, se non talvolta mia madre, ai tempi del liceo, in qualche rara e più che giustificata maternale. Troppo lungo per le vecchie zie, incomprensibile e decisamente pretenzioso per tutti gli altri. A volte mi ponevo dubbi sulla legalità di chiamare un figlio così, ma mio padre mi spiegò che all'ufficio anagrafe di Imola degli anni 70 non si era soliti porre questo tipo di domande. La Romagna era pur sempre la terra in cui ti poteva capitare di prendere un caffè con J.R., farti cambiare il filtro dell'olio da Palmiro Togliatto o avere un'avventura piccante un po' rischiosa con Dinamitarda. Se invece tuo padre amava le Harley Davidson, i film con Marlon Brando, le lunghe strade dritte che portavano chissà dove, alla fine però sempre sulla riviera tra Milano Marittima e Riccione, e tutto l'indistinto repertorio della Beat Generation, poteva essere, come infatti è capitato a me, che ti ritrovassi addosso questo nome, Dean Moriarty. Ora, ci vorrebbero secondo me studi più seri sul reale funzionamento dell'informale legge dell'attribuzione dei soprannomi. Fino alle scuole medie mi ero fatto l'idea che assegnare alle persone scialbe nomignoli strambi, o almeno interessanti, avesse come funzione principale quella di evitare che l'attenzione di un coetaneo scartasse inesorabilmente su chi stava a fianco. Ne avrebbe allora avuto un gran bisogno Francesco, ad esempio, che all'apice dell'adolescenza aveva ancora le forme ovattate in plumi dell'infanzia e non poteva certo fare affidamento su un nome particolarmente originale. Ne avrei avuto molto meno bisogno io, perché al solo presentarmi col mio vero nome, figlio dell'anarchia paterna, vedevo negli occhi delle persone il luccicare della curiosità. Chi, solo per l'improbabilità di chiamarsi davvero così, chi perché riconosceva il suono di un eroe di gioventù. Già all'inizio del liceo, con una certa delusione, mi fu perciò evidente che questa logica sull'attribuzione dei soprannomi non funzionava affatto. E Francesco continuò a chiamarsi Francesco, mentre io diventai Edi. La brillante lampadina con le gambe che toglie le castagne dal fuoco ad Archimede Pitagorico non c'entra niente. Non penso che chi mi ha ribattezzato così sia mai stato convinto della mia genialità. C'entra piuttosto un vecchio ciclostile nel malsano scantinato di un moderno liceo di periferia. Prima che vi affaniate a cercare su Wikipedia cosa diavolo sia un ciclostile, vi dico subito che la definizione di sistema di stampo ormai obsoleto, largamente utilizzato nel XX secolo, corrisponde a una verità piuttosto arida e anche vagamente irritante. Si sottintende che bastino 30 anni per fare di un oggetto quotidiano, e soprattutto di chi lo utilizzava, un pezzo da museo. Nei 3 anni passati nei sotterranei, dalla terza alla quinta liceo, il vecchio Gestetner ha fatto in tempo a macchiare i fogli quasi nuovi dei nostri ricordi migliori con tracce ancora più indelebili di quelle che l'inchiostro, infido e oleoso, inevitabilmente finiva per lasciarci sui vestiti. Ancora fino a poco fa, riuscivo a venire a capo di certe nottate troppo dense perché il sonno potesse farsi un minimo di spazio, solo pensando al rumore, ripetitivo e rassicurante, della rotativa. E a volte mi svegliavo con accanto l'odore acre e tagliente di quella stanza appena volata via dal sogno. In tempi in cui fare una fotocopia costava più che stampare 10 interi giornalini, agire su quella manovella, che ancora ci volle qualche anno dopo la maturità, prima che il Gestetner andasse in pensione insieme al preside e si potesse passare a una modernissima fotocopiatrice laser, era il metodo più economico e democratico per dire qualcosa che non rimanesse confinato sul proprio diario. Saper battere sulla macchina da scrivere con la giusta pressione, incidendo la matrice senza rompere il sottile strato di cera, era sufficiente per indossare senza imbarazzi i panni bohemien dello scapigliato. E per quell'assurda macchina psichedelica, che è il cervello di un adolescente, era un attimo rivestire le pareti di cemento con i colori di Montmartre, guardare Sacré-Cœur sullo sfondo e magari condividere una Fanta con Baudelaire come fosse assenzio.